Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Stai ascoltando Il delitto di Cogne, parte seconda. Il 30 gennaio 2002, un bimbo di 3 anni, Samuele Lorenzi, viene ucciso. Lo trovano con la testa fracassata. L'unica indiziata è la madre, che però si professa innocente. Qual è la linea di demarcazione entro la quale un giornalista, un cronista, può muoversi in una storia come questa? Quand'è che valica quel limite? Cosa sta raccontando e perché? Si documenta tutto convinti che dietro un dettaglio possa nascondersi un indizio capace di tradire il colpevole? Ma se l'indizio poi non è tale, ma puro contorno, utile solo a tenere viva la curiosità, non si rischia di far diventare tutto un morboso accanimento? Cogne rappresenta un ottimo esempio per interrogarci sul perché alcuni di noi siano attratti dai crimini, al punto da ricercare il piacere narrativo della finzione nella realtà stessa. Perché restiamo ipnotizzati, attratti dall'atroce? Forse per sollecitare indicibili istinti che non hanno a che fare con la parte conscia? D'altra parte, il lato rassicurante potrebbe essere l'appagamento del nostro senso di giustizia. Scoprire un colpevole equivale a riportare ordine in una situazione dove il caos è vettore di incertezza. Eppure, ascoltando molte storie qui su Sky Crime, abbiamo appreso che anche dopo una sentenza di terzo grado, una vicenda torbida può lasciarci in bilico, appesi a quel ragionevole dubbio, mai del tutto estinto. Un dubbio che erode piano le nostre certezze, come una piacevole tortura, che ci spinge a ricominciare da capo, con una nuova storia. Cogne verrà tirata per le lunghe. Gli ingredienti del resto ci sono tutti. Una madre al momento unica indiziata, che però si professa innocente, e un'arma del delitto che non si trova. Ma soprattutto, un esercito di giornalisti, pronti ad avventarsi su ogni particolare. Qualcuno sa come proteggere quel limite del dolore. Qualcun altro, forse, lo varcherà, per poi rendersene conto. Al momento dei fatti, ad una stampa feroce e avida di novità, si oppone il fronte unito di un'intera comunità locale. Ma per quanto lo farà? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
Il mio modo di concepire la cronaca, ma anche la vita, anche il rapporto con gli altri, è stato condizionato, oltre che dalla sua musica, dal rapporto d'amicizia con Fabrizio De André. Devo a lui se mi sono salvato dal cinismo ad ogni costo, dal risultato che per essere ottenuto calpesta la dignità. Mi ha condizionato in modo da rispettare la dignità anche di chi magari l'ha tolta agli altri.
Marco Neirotti è giornalista della Stampa, un'altra voce che si aggiunge a tutte le altre che hanno seguito in prima persona il caso Cogne.
Però arrivato al giornale mi hanno avvertito che mi cercava il condirettore Gianni Riotta. Andai da lui, mi disse: sai che cosa è successo, Cogne? Hanno ucciso un bambino. Parti, vai su, c'è già una bella squadra. Vai, respira quello che c'è da respirare e poi mi saprai dire. Andai a cercare io quello che incuriosiva me. Ovviamente fu questo stordimento del paese, un paese orgoglioso di sé, sincero nell'amicizia.
Anche i giornalisti Rizzo e Martinet raccolgono le stesse impressioni.
Io mi immaginavo questo paese come quelli che si vedono dentro quelle bocce di cristallo che si muovono e scende la neve, no? Ecco, un presepe felice.
Cogne, a partire dal suo primo cittadino, protegge quella famiglia. Il paese li abbracciò.
9 febbraio 2002. A 10 giorni dall'omicidio ha luogo la sepoltura del piccolo Samuele.
Ai funerali c'erano tutti i bambini del paese accanto alla bara, a passare il ramo sulla bara con un gesto di saluto.
I funerali di Samuele sono i funerali di Cogne. C'è tutta Cogne a quei funerali. Tutti erano amici dei Lorenzi.
Quella che sentite è Anna Maria Franzoni il giorno del funerale di Samuele, che piange, stretta al marito Lorenzi. Entrambi fissano il piccolo feretro bianco. Tra i presenti alla funzione c'è anche il giornalista del Corriere della Sera, Marco Imarisio.
Ada Satragni, per tenere vigile, presente a se stessa, Anna Maria Franzoni, con la sua mano, con le dita, solleticava la mano di Anna Maria, perché avevano paura che perdesse i sensi.
Io rimasi impressionato quando la cerimonia era all'aperto davanti al municipio, quando in una pausa nel silenzio totale un bambino che giocava più lontano in mezzo alla neve, in quel silenzio chiamò mamma, come se quella voce arrivata dal nulla fosse veramente uscita. Mi venne l'istinto, io ero alle spalle dei coniugi Lorenzi, di Anna Maria e di Stefano, mi venne quasi l'istinto di andare a sostenerla.
I media non erano bene accettati. Io mi sono imbucato sul comune, che dava proprio sulla piazza. Infatti tutte le foto sono fatte dall'alto.
Il fotoreporter Gigi Iorio racconta quel giorno con disarmante lucidità. Ci riporta a riflettere su quel limite di cui abbiamo parlato all'inizio, rivelandoci in quale modo possa essere superato e infranto.
Un collega si è messo a piangere vicino alla mamma, scusa che piangeva, arrivava a borsa e scattava per avere le foto della mamma in quella tomba. Ti rendevi conto che dire sono diventato un animale giusto perché sto guaragnando. Ormai eravamo diventati degli sciacalli, ti ricordi?
Eppure, dopo, quel paese non li riconobbe più. Si spezzò. Quel paese non volle più credere ai Lorenzi. Da quando? Da quando lei comincia a tirare in ballo altri colpevoli.
Cominciano a scivolare come fumo nelle fessure i primi sospetti su gente del posto, fin poi arrivare anche a fare dei nomi.
Renato Rizzo, giornalista della Stampa.
Indicò come possibili autori del delitto degli amici che erano stati a cena a casa loro la sera precedente. Lei racconta: questa signora mi disse, beati voi che avete due bambini belli, due bambini sani, voi non sapete che cosa significhi perdere un bambino. Ecco, e lei appende a questa frase un'ipotetica accusa.
Gli inquirenti cercano di non lasciare nulla al caso. Ce ne parla l'ex procuratore capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo,
Sono stati intercettati i telefoni, si sono accertati i vari movimenti, i vari alibi delle persone, si sono addirittura accertati i movimenti sulla statale per vedere se poteva essere arrivato con qualcuno di sospettabile. Ma si è fatto di tutto per individuare il responsabile, se non che sono cadute tutte le ipotesi.
Si incomincia a pensare davvero che i carabinieri ipotizzino il dramma familiare.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
13 febbraio 2002. Pochi giorni dopo il funerale, la famiglia di Samuele decide di tornare a casa dei genitori di Anna Maria, presso Monte Acuto Vallese, in provincia di Bologna. Interviene ora Maurizio Zuffi, giornalista televisivo, una figura cruciale per l'impatto mediatico della vicenda.
Anna Maria Franzoni torna da Cogne e si nasconde nella casa del padre, Giorgio Franzoni, e lì viene assalita da decine e decine di giornalisti, cineoperatori, e io ero tra loro, con il mio microfono, con il mio operatore che aveva la telecamera.
Tutto è Franzoni, Monte Acuto e Vallese è Franzoni. La loro villa incombe su queste poche case, una villa un po' in stile, diremmo così, eterogeneo, con una copia del David di Michelangelo sul tetto, una villa fortino, inespugnabile.
Possiamo solo fare una domanda alla signora? Possiamo solo chiedere come si sente in questo momento dopo tutto?
Stavamo facendo inutili immagini della casa del padre quando a un certo punto Giorgio Franzoni e i suoi figli escono armati di mazze, infuriati. E Franzoni mi disse che mi sfidava a dire quella che lui asseriva essere la verità. E io gli dissi che non si poteva dare voce ad Anna Maria Franzoni se Anna Maria non si faceva intervistare, non parlava.
Giorgio Franzoni era un uomo che da sempre è stato abituato ad avere il controllo della situazione, che si trovava adesso di fronte a qualcosa che non riusciva a gestire.
L'impressione che dà un uomo come Giorgio Franzoni sin dal primo momento è che quello che lui dice è vero, non ha bisogno di essere provato. È un po', insomma, come la religione, che è sicuramente la sua guida.
Si dice che lui, ex seminarista, che si è tolto la tonaca per sposarsi, volesse arrivare ad avere 12 figli quanti erano gli apostoli. Poi i casi della vita, o forse il Signore non gliel'ha consentito e l'ha fatto fermare a 11.
Giorgio Franzoni mi disse che l'indomani avremmo potuto registrare l'intervento di sua figlia. Ovviamente ne parlai subito con il mio direttore, che allora era Mario Giordano. Insomma, come potete immaginare, non stava nella pelle, era un'intervista esclusiva che decine e decine di giornalisti avrebbero voluto fare e gliela facevo io, che non ero neanche il suo giornalista preferito. Non andammo a casa di Franzoni dove c'erano decine di giornalisti, telecamere, eccetera, ma arrivai fino a un certo punto dell'Appennino dove sapevo che avrei trovato un camioncino che mi avrebbe condotto in una delle case di proprietà di Franzoni sull'Appennino. E il camioncino era condotto da uno dei fratelli di Anna Maria. Arrivai in questa casa e lì dopo qualche minuto arrivò la Franzoni e...
Di seguito riportiamo uno stralcio dell'intervista. I primi piani di Anna Maria Franzoni, durante le sue dichiarazioni, verranno riproposti a più riprese. dando vita a diverse speculazioni e interpretazioni.
Anna Maria, lei è da 40 giorni sotto i riflettori. Eppure invece di essere la vittima, come in effetti è, sembra che si debba solo difendere. Come si sente in questo ruolo?
Mi sento male, perché comunque abbiamo avuto una perdita gravissima nella nostra famiglia. Abbiamo perso il nostro piccolo Samuele. E vorrei pensare a lui con serenità, ma tutto quello che mi sta circondando adesso me lo impedisce in parte.
Lei sa che nei prossimi giorni dalla procura di Aosta potrebbe arrivare un ordine di custodia cautelare per lei. Che cosa prova pensando a questo?
Se così sarà, ma non posso crederci, perché se solo penso a tutti gli abitanti di Cogne, a cui io sono molto affezionata, mi sono legata molto, che sono in pericolo loro, perché l'assassino è in giro, non sono io.
Marco Neirotti commenta le immagini.
Lo sguardo di Anna Maria era lo sguardo di questo bagno nell'insensatezza. Com'è possibile che mi accusino di questo? C'era dell'incredulità, della disperazione e poi c'era questa santa convinzione che basta spiegarvelo attraverso la telecamera, non percependo che dall'altra parte guardavano lei come si guarda uno del Grande Fratello. Secondo me raccontava molto della sua sofferenza, ma non riusciva a raccontare tutto quanto neanche a lei stessa.
Anna Maria, c'è un'Italia che non si è ancora formata una idea, anche se i mass media in qualche modo hanno recepito le notizie che arrivavano dalla procura e dagli inquirenti. E si chiede, ma se non è stata la madre, chi è stato? Voi vi siete fatti un'idea?
Sì, noi abbiamo dei sospetti, li abbiamo anche fatti presenti questi sospetti, chiariti. Però vedo che, mi sembra almeno, che siano finiti in un cassetto, che vadano avanti magari solo su di me.
Così questa prima uscita mediatica, era stata data la preminenza a un quotidiano della carta stampata e a una televisione. Il mio giornale rimase aperto fino a mezzanotte e mezzo, che è una cosa che non si fa mai, per raccogliere il testo di quella prima intervista scritta in fretta e furia, cui titolo fu Così ho visto morire il mio Samuele.
Perché mi sembra neanche un brutto sogno di più. È una cosa ignobile, è una cosa atroce. Ho pianto troppo?
È il legittimo timore di una che teme di aver compromesso l'intervista, rendendola poco fruibile? O è un commento fuori onda, che crea uno squarcio nel teatrino, svelando una recita? Arriviamo così al 1 marzo 2002. La casa di Moreau è in quarantena. Il RIS di Parma ha recintato l'area con nastri e paletti. Ovunque targhette con numeri. Agenti con tuta isolante, cappuccio e mascherina passano l'aspirapolvere sotto il letto. Nella camera matrimoniale ci sono luci da set fotografico che illuminano accuratamente ogni angolo. Mobili e pareti sono disseminati di strisce che compongono una griglia, così da ispezionare ogni decimetro quadrato delle ante e del muro, per non perdersi il minimo dettaglio. Maria del Savio Bonaudo.
Risa hanno misurato e controllato gli spruzzi su tutti i mobili, sulle pareti. Poi hanno preso il piumone per poter fare gli accertamenti anche su questi. Era stato acquisito anche il pigiama della signora che i carabinieri avevano trovato in mezzo alle coperte e si era accertato che anche il pigiama era intriso di sangue. Ci hanno detto che, secondo i loro accertamenti, l'autore dell'aggressione aveva colpito il piccolo Samuele stando inginocchiato sul letto davanti al bambino e colpendolo avendo indosso il pigiama.
Gli schizzi si trovano sul pigiama, sul letto, fin sul tetto e sulle pareti della stanza.
Cogne, 30 gennaio 2002, sono le 8 della mattina quando Davide, 7 anni, esce in giardino a giocare in attesa della mamma Anna Maria, che è ancora in pigiama, a casa. Scende le scale per andare a vestirsi, ma incontra Samuele, è sveglio e piagnucola. Lo prende e lo porta nel lettone dei genitori. Lì lo uccide. Una furia omicida di qualche secondo, poi ritorna alla lucidità. Si veste, esce di casa e accompagna Davide alla fermata dello scuolabus. Poi torna in casa e trova Samuele. Nel letto, in un bagno di sangue. Chiama i vicini di casa, i soccorsi, ma non va con il figlio in ospedale. Chiama il marito Stefano Lorenzi e quando arriva gli dice: facciamo un altro figlio, mi aiuti a farne un altro? È questa la ghiacciante richiesta di Anna Maria, scrive il giudice.
Avevamo veramente dei gravi indizi nei confronti della Franzoni a questo punto. Che in questo ristrettissimo tempo nessun aggressore poteva entrare nella casa, indossare il pigiama della signora, colpire, togliersi il pigiama e poi andarsene, ecco. Il GIP in tempi abbastanza record e ha emesso l'ordinanza di misura cautelare.
Il 13 marzo 2002, a 42 giorni dall'omicidio, arriva l'ordine di arresto per Anna Maria Franzoni.
Quella notte tutti eravamo lì in attesa perché avevamo avuto notizia che ci avrebbe stata arrestata. Tentavano ovviamente di depistarci in tutte le maniere. Tentavano di depistarci facendo muovere altre macchine, il fratello di lei con la moglie.
Il momento dell'arresto incide sui giornalisti e sull'opinione pubblica in più modi. Ovviamente fra i giornalisti tutti se lo aspettavano. Nell'opinione pubblica mi par d'aver notato quasi un senso di liberazione, di trionfo. Era ora, adesso paghi. Io me la sono immaginata assassina senza più coscienza di esserlo, con un marito straordinario nel sostenerla, si ritrova in una cella accusata di una cosa che ritiene di non aver commesso, la cosa più terribile, l'assassinio di un figlio che effettivamente non c'è più ed è stato ucciso, senza più punti di riferimento. In quel momento lì io ho cominciato a pensare: ecco la tragedia di Anna Maria che incomincia.
La signora Franzoni è stata ristretta nel carcere delle Vallette di Torino e io e la dottoressa Cugge siamo andate ad interrogarla. Abbiamo continuato a rappresentarle, a rappresentare alla Franzoni gli elementi a suo carico e che lei ha negato nella maniera più assoluta. Ad un certo punto mi ha raccontato che ha toccato il bambino, il piccolo Samuele, si è trovata su un dito, lei faceva vedere proprio il dito, dice: su questo dito ho trovato un pezzo di cervello. E mi sono domandata: ma se io ho un pezzo di lui, come faccio? Come fa lui adesso a vivere? Questo mi ha...
Nel frattempo, il difensore di Anna Maria Franzoni ha fatto ricorso. Dopo 15 giorni di cella, il tribunale del riesame scarcera Franzoni per indizi insufficienti.
Secondo me esiste un prima e un dopo, c'è uno spartiacque. Il prima e il dopo è la liberazione di Anna Maria Franzoni, che fu, diciamo, dal punto di vista giuridico, un colpo da maestro dell'avvocato Carlo Federico Grosso. Allora, a quel punto, una gran parte di italiani si è sentita legittimata a dire «ma non è stata lei». Allora c'era il paese si divide tra colpevolisti e innocentisti. E anche chi sosteneva l'innocenza di Anna Maria aveva un argomento molto solido, molto forte. Era stata liberata da un tribunale. Fu quello l'elemento che fece scattare l'impazzimento collettivo. A un certo punto Giorgio Franzoni inizia a parlare insistentemente di questo Tao. Il Tao sa come fargliela pagare. Il Tao sa fondamentalmente rappresentare i nostri interessi.
Giorgio Franzoni, uomo deciso, uomo che è certo di come si debba fare per arrivare a scagionare nel modo più completo, cancellare ogni ombra sulla figlia, e dice no, l'avvocato Grosso è un signore, non va bene per fare questo lavoro. Ci vuole una persona più dura, una persona che attacchi chi osa attaccare mia figlia, chi osa indicarla come assassina.
Hai ascoltato Il delitto di Cogne, una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.